Mattei, l'abisso italiano. Originale radiofonico di Guido Piccoli. Regia dell'autore.
È una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata.
Terza puntata.
Gentile signorina, lei ne sa sicuramente più di me di questa importante, intricata e triste vicenda italiana, ma io conosco più di lei la materia riguardante le tesi di laurea.
Quindi?
Beh, le tesi vanno redatte su argomenti solidi, acquisiti, documentabili e verificabili. Lei mi propose mesi fa di svolgere la tesi sull'ENI, data la vicinanza di suo zio al presidente Enrico Mattei. E io fui d'accordo, potendo in qualche modo farla rientrare nel mio ambito dell'economia politica.
Sì.
Poi, in seguito a quanto successo, mi ha prospettato di ridurre la storia dell'ENI a un prologo, convogliando la sostanza della sua tesi proprio su quanto è successo. Su tutti i suoi punti oscuri, o almeno per ora indefiniti, vista anche la loro relativa, come dire, attualità. Io le consigliai di aspettare le conclusioni della commissione governativa.
E così ho fatto. Infatti, nei giorni scorsi sono state rese pubbliche le conclusioni che, come immaginavo, non hanno portato a niente.
Capisco le sue perplessità, ma devo confessarle che, rimanendo queste le sue intenzioni, non potrei seguirla come docente relatore.
E perché? Io ho fatto
Oltretutto, lei dovrebbe riassumere in poche decine di pagine quanto sta studiando da mesi, per doverne riempire molte, molte di più, su una materia nebulosa, tutta da esplorare, o meglio, da investigare. Come la caduta di quell'aereo nelle campagne del Lodigiano. Argomento che, mi scusi se parlo con franchezza, richiederebbe, oltre che tanto tempo e tante risorse, anche un'esperienza, appunto, investigativa, che non credo che lei possieda, data la sua giovane età. E comunque, le ripeto, questo non rientrerebbe nell'ambito immaginabile di una tesi di laurea.
Va bene, ma l'ultima volta che ci siamo visti lei mi prospettò comunque di...
Sì, ricordo. Le consigliai di ridurre la parte su quel tragico fatto a un appendice.
Esatto.
Come le raccomanderei ancora di scrivere con moderazione, precisione e credibilità.
D'accordo. Farò così, quindi.
Bene. Quando ritiene di poter presentare il lavoro definitivo, così da programmare la sessione di laurea?
Al massimo entro un paio di mesi.
D'accordissimo.
Com'è andata?
Male.
Oh, davvero?
Di fatto mi ha impedito di concentrarmi sulla caduta dell'aereo. O meglio, mi ha detto di accennarne alla fine in maniera molto, come dire, neutrale. Credo che sia condizionato dal clima generale di rimozione dell'argomento. Mattei, caso chiuso, sostengono tutti.
Ma Aldina, però, il professore non ha tutti i torti. D'altronde non puoi attribuirti il ruolo della guastafeste pensando che con una tesi di laurea tu possa raccontare una verità che è negata da tutti. Dallo Stato, dai politici, dalla stampa intera. Insomma, proprio ormai
Sì, hai ragione. Farò come raccomanda il professore. Cercherò di chiuderla il prima possibile per laurearmi, magari prima dell'estate.
Dai, e visto che a me invece la stanno rimandando, potrebbe succedere che magari discutiamo la tesi insieme e chissà, forse festeggiamo anche insieme.
Sì, sarebbe bello.
E così feci, concentrandomi sulla storia italiana dell'industria petrolchimica. Prima dell'AGIP, poi dell'ENI e le società consociate, ricordando il ruolo fondamentale di Enrico Mattei, sia nel salvare l'AGIP, come nel dare all'ENI una dimensione via via più ampia, fino a portarla al di fuori dei confini nazionali. Da qui segnalai i conflitti in varie zone del mondo con il monopolio internazionale del petrolio e i suoi adepti, beneficiari e rappresentanti italiani, e, come convenuto con il mio docente relatore, dedicai l'appendice, una dozzina di pagine, alla caduta dell'aereo del presidente Mattei. Questione che, come era forse prevedibile, attrasse al momento della discussione l'attenzione del presidente della commissione.
Gentile laureanda, la elogio per aver scelto un argomento complesso e problematico come la storia dell'ENI e di Enrico Mattei.
Grazie.
Il suo relatore me ne ha esposto le ragioni, ricordando anche tra le vittime un suo stretto congiunto, e per questo le faccio, anche se è trascorso già molto tempo, le mie condoglianze.
Grazie.
Voglio dirle che, essendo questo uno di quegli episodi che hanno coinvolto e commosso molti di noi nell'ultimo anno, ho letto attentamente il suo lavoro, concentrandomi sull'appendice dedicata proprio a quel tragico episodio, nella quale lei asserisce ipotesi, supposizioni che mi hanno lasciato perplesso, se non scettico, visto che compromettono uomini e istituzioni statali, per non parlare di uomini e istituzioni di paesi stranieri. Ecco, vorrei conoscere le fonti di cui si è sostentata per giungere a tanto.
Come persone, soprattutto un dirigente dell'ENI, da alcuni mesi emarginato dopo il cambio della dirigenza dell'ente. E poi un giornalista di un quotidiano milanese che era presente sul luogo del disastro.
Soltanto questi?
E poi ho potuto leggere la relazione della commissione governativa, molti articoli e studi. E poi, signor Presidente, ho ragionato di testa mia, tentando di trovare una logica, una spiegazione negli avvenimenti. Emotivamente ho pensato subito a mio zio, Irnerio Bertuzzi. Un pilota esperto con migliaia di ore di volo, anche in guerra. Come sarebbe mai potuto incorrere in fase di atterraggio in una manovra sbagliata? Peraltro elementare come un atterraggio. Ma al di là dell'aspetto emotivo, ho ragionato, ricordando ad esempio le minacce ricevute dal presidente Mattei nell'ultimo anno, i suoi numerosi nemici, italiani e stranieri, e quelli che sarebbero dovuti essere i suoi successivi appuntamenti. Il primo tra tutti la firma, nei primi giorni di novembre, una settimana dopo la caduta dell'aereo, di un importante accordo per l'estrazione del petrolio nel deserto del Sahara con le autorità dell'Algeria indipendente. Accordo guardato con ostilità dalla Francia.
Lei, quindi, additerebbe la Francia come responsabile di quanto accaduto?
No, professore. Nell'appendice sostengo soltanto l'inattendibilità di quanto detto finora sull'incidente. Poi, ovviamente non è compito mio l'individuazione dei responsabili.
Lo credo. Insomma, qui oggi il professore mi ha fatto conoscere una giovane laureanda che con convinzione e impegno si contrappone a quanto sostengono governanti, politici, giornalisti, tutti o quasi. È un'altra visaglia di un'Italia che cambia. Ma speriamo bene. Passiamo a un'altra discussione.
Brava, brava, figlia mia.
Hai visto che ce l'ho fatta?
Sì. Ma hai sentito cosa ti ha detto quel professore? Che sei una testa dura,
sì,
sempre pronta a battagliare con tutti. Guarda Lucia, lei non fa tutte queste...
Ma signora, non è vero. E poi Aldina studia tanto
Mamma, per favore, ti presento l'ingegnere.
Piacere.
Piacere, signora. E complimenti per sua figlia, è stata proprio brava. E dovremmo tutti avere il suo coraggio.
Ma per ricevere che cosa in cambio?
Mamma.
E poi oramai quello che è fatto è fatto.
No, no signora. È giusto ed ammirare che sua figlia continui a cercare la verità su quanto è successo.
L'importante adesso è che Aldina si trovi un lavoro.
E basta, mamma.
A proposito, tra qualche settimana si celebra il primo anniversario della caduta dell'aereo proprio a Bascapè.
Sì.
Aldina, ti farò sapere i dettagli della cerimonia. E magari se decideste di venire posso portarvi in macchina.
Grazie.
Te, tua mamma e la tua amica. Perché io ci andrò certamente.
Io non vengo di sicuro. Soffro troppo.
Eccola vicino al palchetto dove ci sono le autorità.
Dell'Enice Boldrini, il presidente, quello che era amico di Enrico Mattei.
Certo, sì.
Per fortuna Cefis ha avuto il buon gusto di non venire.
E tra i giornalisti vedo quello del Corriere. È da un po' che non lo sento. Vado a salutarlo.
Buongiorno, signorina.
Buongiorno, signor Fabio. Deve scrivere qualche articolo?
No, no, sono venuto così, diciamo, da libero cittadino, nel ricordo della terribile notte di un anno fa.
E non scrive niente?
No, gliel'ho detto. Al Corriere l'ordine è rimozione.
Certo. Ma lei ha poi fatto l'esame per passare a giornalista professionista?
Sì, sì. Diciamo che adesso sono un po' più garantito. Ma come le dicevo, dobbiamo tutti obbedire. L'argomento Mattei è chiuso. Incidente o una tragica fatalità? È stato il caporedattore, Franco Di Bella, a dire che l'ipotesi dell'attentato è da escludersi. Ha vinto la linea Montanelli, che inventandosi i testimoni è arrivato alla stessa conclusione di Cefis, che ha parlato di fantapolitica.
Che tristezza.
Signorina, proprio così. E cosa vuole che le dica? Possiamo solo cercare di fare memoria, come lei valorosamente sta facendo, con la speranza che arrivi un giorno in cui si potrà sapere e dire la verità. Comunque, adesso ci salutiamo. Non vorrei che qualcuno riferisse che sono stato a colloquio con lei tanto tempo. Sa, sono garantito, ma fino a un certo punto.
Vogliamo tornare?
Sì.
Tanto qua è finito e vorrei evitare di incontrare e dover salutare alcuni nuovi dirigenti dell'ENI. Lui non c'è, ma molti fedelissimi di Eugenio Cefis, con le loro belle facce di circostanza, sì, ci sono.
D'accordo, andiamo.
Qui, ore un anno, si è schiantato un aereo. Vera a bordo Enrico Mattei. A Buscapé, nel punto in cui si incendiarono un anno fa i resti dell'apparecchio, è stata posta una lapide di marmo. Il ministro Bo, nel suo discorso commemorativo, ha detto:
la figura di Mattei grandeggia nei nostri animi.
Ecco, grandeggia nei nostri animi. Ma grandi cerimonie, grandi commemorazioni. Voilà, si volta pagina.
L'hanno vinta loro.
Per ora, sì. D'altronde i potenti, qui e in altri paesi, dispongono di tutti i mezzi. A proposito, lo ricorda quel signore con i capelli bianchi, grande e grosso, che l'ho indicato sul cancello?
Certo, sì.
Ecco, quello è il contadino che ha testimoniato sulla caduta dell'aereo, cambiando versione dall'oggi al domani.
No.
Sì, sì, il signor Mario Ronchi. Ebbene, prima, parlando con un mio amico che sta ancora dentro l'ENI, ne ho ancora, per fortuna, di amici, mi ha detto che il Ronchi è stato nominato custode di questa area, che diventerà una specie di giardino museale. Poi che gli è stata costruita una stradina dalla Cascina fino alla statale. E infine che sua figlia, Giovanna Ronchi, è stata assunta da una ditta, guarda caso, di proprietà di Adolfo Cefis, fratello di Eugenio.
E questo per comprarsi il suo silenzio sull'esplosione dell'aereo in volo.
Faccia lei. Comunque, signorina, non per dare ragione a sua mamma, ma dopo tutto quello che ha fatto e dopo la tesi con la quale si è laureata e che rimarrà come testimonianza del suo impegno, ecco, adesso dovrebbe pensare al suo futuro.
Sì.
Io non sono Cefis e non ho i suoi mezzi, ma se individuassi un'occupazione che lei possa gradire, sì, insomma, vorrei aiutarla o almeno consigliarla.
La ringrazio.
Di niente. In fondo lei si è dimostrata in questo anno preparata, seria, capace e con le idee molto chiare.
Grazie.
Dopo un anno da quel terribile 27 ottobre, io tirai i remi in barca, presi fiato, sebbene continuassi a pensare a mio zio Irnerio, a Enrico Mattei e anche a quel povero giornalista americano finito per caso su quell'aereo maledetto.
È una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata.
Passarono gli anni e mi trovai un'occupazione, anche grazie all'ingegnere, che pagò con l'allontanamento dalla nuova ENI di Eugenio Cefis l'amicizia e la fedeltà a Enrico Mattei.
È una storia un poco scontata.
E nel mentre, in Italia, la memoria di quel 27 ottobre si dissolse sempre di più. E si annacquarono anche i dubbi sulla natura dolosa di quella tragedia. Prima ci furono le conclusioni della commissione, voluta da Giulio Andreotti, consigliata da un tale Santini, generale di fiducia della CIA, e presieduta da un altro generale. Al di là dei personaggi, era una commissione d'inchiesta pro forma, con un esito già scritto.
È una storia vestita di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insabbiata.
E poi, 3 anni dopo, nel 1966, quelle conclusioni furono ratificate dal Tribunale di Pavia, che decretò di non doversi procedere in ordine ai reati rubricati ad opera di ignoti, perché i fatti relativi non sussistono. Arrivando a prospettare un gesto insano di mio zio Irnerio, dovuto alla presunta storia extraconiugale con la hostess dell'Alitalia. E che le cose andassero in un certo modo triste e penoso, mi convinsi quando seppi che la vedova di Mattei, Margaret Paulas, detta Greta, si era risposata con un tale Casero, altro generale, altro affiliato alla P2, a Gladio e altro coinvolto nel golpe borghese.
Non ci chiedere più come andare, tanto lo sai. È una storia sbagliata.
Ah, mi stavo dimenticando. E chi fece da testimone di nozze? Niente di meno che Eugenio Cefis. Nel giorno in cui lo seppi, pensai che quella brutta storia fosse finita nel nulla. Invece no. Dopo molti anni tutto si ricompose, in peggio, soprattutto per l'Italia che aveva visto distrutto il progetto, o forse l'illusione di Enrico Mattei, di farla diventare un paese indipendente, solido e prospero. E la sua morte misteriosa, come quella di mio zio Irnerio, fu presto dimenticata, sebbene ogni tanto qualcuno si lasciasse scappare affermazioni che avrebbero dovuto risvegliare l'attenzione, se non della politica, almeno della giustizia.
Affinché la pace non sia quella del sonno, ma sia quella dello sviluppo, del progresso e della tranquillità. Grazie per il vostro invito.
E non si trattava di gente qualunque. Nel 1986, parlando a un convegno di ex partigiani bianchi, il senatore Amintore Fanfani disse che la caduta dell'aereo a Basse-Capè di 24 anni prima era stato il primo atto terroristico della sanguinosa epoca delle stragi italiane. E lui doveva saperlo bene, visto che all'epoca era presidente del Consiglio. E poi lo affermarono anche altri, come il ministro della giustizia Oronzo Reale, chiacchierando amenamente con la nipote di Mattei, e pure il capo dei servizi segreti militari, l'ammiraglio Fulvio Martini, quindi tutte persone ben informate dei fatti. In quel quarto di secolo furono pubblicati libri espliciti già dai titoli, come L'assassinio di Enrico Mattei, che provocarono però poca attenzione e passione nei loro pochi lettori e tantomeno nella stampa, più che indifferente. Molta più attenzione e passione la provocò invece, una decina di anni dopo Basse-Capè, il film dal titolo volutamente neutro, Il caso Mattei, del famoso regista Francesco Rosi, con Gian Maria Volonté, che era l'attore che amavo, nella parte di Mattei. Lo andai a vedere, emozionata, con l'amica di sempre, Lucia.
Comincia dalla fine, che
angoscia. Quelle scene non le ho volute vedere allora, e adesso invece, eccole qua. L'unica volta che andai a Pascapè fu per la cerimonia di un anno dopo.
Tremendo, mamma mia.
E questo sarebbe il contadino che il giorno dopo ha ritrattato tutto.
Attacchi vicino. Allora sono andato a chiamare il gente.
Chi è arrivato per
qui? Sono arrivati un po' tutti, perché sono andato dai carabinieri all'Andriano e...
Beh, questo è molto credibile. Fa la storia dell'Eni e prima dell'Agip.
Sì,
fatto bene. Anche queste scene.
Ma d'altronde il Rosi è non un regista qualunque.
Qua c'è Parry, lo stesso che mi ha fatto ascoltare l'ingegnere.
Beh, sembra più un documentario.
Lucia, succede quando si parla di qualcosa di reale, avvenuto veramente. Ma questo è forte, avvincente. E perciò va bene anche così.
Ha chiesto in concessione l'intera pianura padana. Perché la vuole se non c'è niente? Perché la Edison offre 60 milioni per comprare l'AGI? Che cosa se ne fanno di questo carrozzone fascista?
Qua è esplicito. Beh, sì... Racconta bene la truffa della commissione governativa.
E questo è l'ultimo giorno.
Che tristezza. Per fortuna sta finendo. Sto male.
Passata, stai meglio?
Sì, ma non pensavo mi facesse soffrire così tanto.
Va bene, ma al di là della sofferenza, ti è piaciuto?
A te?
Beh, un film coraggioso. E di questi tempi e su questo argomento non è poco.
Sì, ma è come se non fosse andato fino in fondo.
Più di così. Rosi è un regista, certo un grande regista, ma non è né un giudice, nemmeno un politico.
Certo, certo.
E poi ricorda sempre che l'argomento è minato e Rosi mica ha una scorta.
Sì, sì, sì. Sai che... A me è venuta la voglia di incontrarlo, o almeno di parlargli. Abiterà a Roma, credo. Domani lo cerco.
Ma per che cosa? Una volta avevi la tesi di laurea, sì, ma adesso?
Lucia, a quello che ci hanno detto in questi 10 anni non ci ho mai creduto. E voglio andare avanti. E non ho bisogno di scuse o giustificazioni o ragioni precise.
Sì, 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 capisco, hai ragione, ma non alterarti, ho soltanto fatto una domanda.
Lucia, figurati. È che vedere il film mi ha fatto tornare indietro. A quella sofferenza, a zio Ernerio, a mamma che non c'è più. Comunque, mi sono assegnata la casa di produzione, la Cristaldi. E domani li chiamo. Chi lo sa che non riesca a parlare con Rosi. Non voglio disturbarla, signor Rosi. D'altronde, io abito e lavoro a Milano e non mi sarebbe facile scendere a Roma. Volevo soltanto sapere come le è venuta l'idea di fare un film su Enrico Mattei.
Io parto sempre dal principio che il cinema è conoscenza. Un personaggio come Mattei viene voglia di raccontarlo alla gente. Diceva di se stesso: io sono come Francis Drake, il grande pirata che agiva per l'Inghilterra, per il governo, eccetera.
Ed è stata aiutata da Eni? Voglio dire, da questa Eni che non è più di Mattei, ma è di Cefis.
Eni mi ha aiutato nel senso che mi hanno fatto girare in Africa e negli attendamenti dell'Eni. Insomma, in questo mi hanno aiutato.
Ma riguardo alla caduta dell'aereo, lei si è fatto un'idea di come è potuto accadere? Sì, Lucia, sono riuscita dopo tante preghiere a parlare con lui. Alla Cristaldi, la casa di produzione del film, forse si sono impietositi quando ho detto che sono la nipote del pilota Bertuzzi. Ma lui, Rosi, non mi ha detto un granché. E alla fine, quando gli ho chiesto della morte di Mattei, la comunicazione si è interrotta.
Ma può essere un caso.
Sì, oppure no. Ma l'impressione che abbiamo avuto tutte e due dal film, che sia, non dico spaventato, ma molto chiuso e riservato. Sì, è confermata. È come se volesse...
Aldina non ti conosce, parlavate per telefono, che magari è controllato. Mi pare normale.
Sì, forse hai ragione. Voglio sentire l'ingegnere.
Non credo che abbia visto il film. Ormai si è fatto anziano, non si muove più da casa. Ma ne voglio parlare con qualcuno e lui è rimasto uno dei pochi che conosco.
La ringrazio di essere venuta a salutarmi. Mi sono fatto vecchio e quella vicenda con tutti i suoi nessi e connessi mi ha molto depresso e anche molto invecchiato.
Ma no, ingegnere, lo trovo bene. Eppure è tanto che non ci sentiamo e vediamo.
Eh sì, è vero. Come va il lavoro?
Bene, bene. E devo sempre ringraziarla per averlo trovato. Adesso sto lavorando a un paio di inchieste molto interessanti e coinvolgenti. Ma mai come quella che servirebbe per quello che ormai chiamiamo il caso Mattei. E che continua ad ossessionarmi.
Bene, signorina, in cosa posso aiutarla?
Beh, vorrei sapere qualcosa sui cambiamenti avvenuti in Eni in questi anni.
Ma non ebbero nemmeno il buon gusto di attendere qualche giorno o qualche mese per stravolgere la politica dell'Eni di Mattei, soprattutto a livello internazionale. D'altronde, dopo nemmeno una settimana rientrò al vertice dell'azienda il dottor Cefis.
Eppure da qualche parte, proprio in questi giorni, ho letto il discorso d'addio in chiesa del professor Boldrini, che avevano eletto presidente pro tempora.
Lo ricordo a memoria. Si ha continuato il suo lavoro, siano realizzati i programmi predisposti, sia assicurata l'esistenza, l'autonomia, la prosperità delle imprese da lui svolte, si dia certezza del futuro ai loro 50.000 lavoratori. Grandi e belle parole.
E invece?
Invece si fece l'esatto contrario. Tanto per cominciare, saltarono tutti gli accordi con i paesi produttori, a cominciare da quello con l'Algeria, che Mattei avrebbe dovuto firmare soltanto una settimana dopo Vascapè. Tant'è che questo alimentò i sospetti verso la pista francese e in particolare verso l'organizzazione paramilitare OAS.
Sì, sì, lo ricordo.
Poi la fabbrica fiorentina Nuova Pignone fu venduta all'americana General Electric, che ottenne quelle tecnologie che non erano riuscite a creare negli Stati Uniti. Poi vennero gli accordi, naturalmente a perdere, dell'Eni con la Esso, fino ad arrivare alla firma che garantiva al monopolio anglo-americano il partenariato nella gestione dell'oleodotto dell'Europa centrale. Tutto ciò per la gioia innanzitutto di Washington e Londra. Non a caso, in una nota riservata del Foreign Office del 4 gennaio del 1963, si sottolineò che la morte di Mattei avesse creato un'atmosfera di sollievo.
E questo si riflesse sulle tasche degli italiani.
Sì, sì, anche subito. Quando Mattei morì, il prezzo della benzina Agip era il più basso d'Europa, così come il prezzo delle bombole di gas liquido o quello dei fertilizzanti. Ma mi levi una curiosità, mia cara Aldina?
Dica, ingegnere.
Sono trascorsi tanti anni da quella tragedia che, oltre a stroncare tre vite, ne ha cambiate molte altre, compresa la mia. Ma la mia curiosità riguarda la sua tenacia nel ricercare la verità.
Non so. Come le dicevo, forse è diventata un'ossessione. O forse non voglio che mia figlia cresca abituandosi ad un'impunità voluta e garantita nel nostro paese. Comunque, a spingermi a ritornare su quella storia è stato il film di Rosi che ho visto nei giorni scorsi.
Ah, sì, sì. Io non l'ho visto. Non ne ho avuto la forza. Forse per proteggermi in un momento di depressione. Momento per modo di dire, visto che dura da anni. E mi accompagnerà fino all'addio.
No, 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 non dica così.
Sì, sì, invece sì, signorina. Lei parlava a ragione di sua figlia, che non vuole cresca con quel peso. Ma sua figlia ha davanti a sé una vita per cambiare il mondo. Io no. Io sono alla fine dei miei giorni e anche per questo l'angoscia è molto, molto forte.
Chissà, Quel film di un grande regista non dico che cambierà molto, ma forse smuoverà un po' le cose.
Lei crede?
A smuovere le acque dell'opaca e omissiva giustizia italiana, 20 anni dopo, quando però l'ingegnere non c'era più, ci pensarono i mafiosi, a cominciare dal più noto pentito di mafia, Tommaso Buscetta, che in un processo raccontò una storia che a molti e per molti versi sembrava incredibile.
In quegli anni Cosa Nostra siciliana fece un delitto eccellente, anzi eccellentissimo, quello di Enrico Mattei. Lo so, sto rivelando un segreto e sono consapevole delle sue conseguenze. Mattei fu ucciso su richiesta di Cosa Nostra americana, perché con la sua politica aveva danneggiato importanti interessi americani in Medio Oriente. A muovere le file erano molto probabilmente le compagnie petrolifere. Però niente armi, né azioni spettacolari che avrebbero potuto rivelare la matrice mafiosa del fatto. Alcuni picciotti si assunsero il compito di organizzare l'attentato, coinvolgendo molti altri elementi locali di Cosa Nostra. L'aereo di Mattei fu manomesso nell'aeroporto di Catania, dopo aver eluso la vigilanza di un paio di guardie abbastanza distratte. Non conosco il tipo di bomba usata. Secondo lo stile di Cosa Nostra, il gruppo di giovanotti incaricati ha agito in completa autonomia. Ecco, ho rivelato uno dei segreti meglio conservati di Cosa Nostra.
Fu in seguito a questa e qualche altra testimonianza che comparve il pubblico ministero Vincenzo Calia della Procura di Pavia. La notizia delle sue indagini mi invogliò per la terza volta a occuparmi di quella brutta storia. Finalmente un uomo di Stato, coraggioso e onesto.
No, no, Lucia, non voglio farne un libro. Non ne sarei capace e non ne ho nemmeno il tempo. E poi ce ne sono molti altri, più bravi e importanti di me, che ne hanno scritti o li scriveranno. E poi c'è stato il film di Rosi.
Sì, ma com'è che dopo tanto tempo vai avanti a cercare?
Definirla curiosità sarebbe riduttivo. Chiamiamola voglia di conoscere qualcosa che ha cambiato la mia vita. Di sapere perché è morto mio zio Ernerio e poi Enrico Mattei e il giornalista americano. A proposito, in questi giorni a Milano, credo, convocato dal procuratore Calia, c'è il figlio del giornalista americano. Si chiama Duncan. Quando morì suo papà aveva sì e no 10 anni e credo che sia venuto anche lui come me per la cosiddetta voglia di sapere. Mi piacerebbe incontrarlo. Devo riuscire a capire in che albergo sta. L'ho cercata perché anch'io, in quanto nipote del pilota Bertuzzi, sto tentando di aiutare il procuratore Calia a scoprire la verità su quella tragedia. Lei era un bambino allora, però se lo ricorda.
Sua madre ci ha annunciato la morte di nostro padre. Ha incominciato da parlare in termini generali di cose che occorrono. E
sì.
Io l'ho guardata, si è messa a piangere e ha detto: papà è morto.
Lei, Mr. Duncan, dice che la realtà rispetto ad allora non è cambiata.
Nel 62 tutti dicevano che era un incidente. La stampa nel 62 dicevano errore di pilota, tempo cattivo, incidente. 2 giorni dopo era storia anziana.
Qua in Italia è successo lo stesso. Anche se adesso abbiamo qualche speranza in più col procuratore Calia, che mi sembra uno serio. Ma negli Stati Uniti lei, Mr. Duncan, non può fare niente.
Negli Stati Uniti c'è una legge che si chiama The Freedom of Information Act. Questo dà il diritto di fare domande al governo americano e se hanno le informazioni sono obbligati di darle. Ho deciso di mandare lettere alla CIA, all'FBI, le ho fatto due domande. Sapete qualcosa da Mattei? Sapete qualcosa da mio padre? Tutti mi hanno risposto che non avevano niente. Non mi ha veramente sorpreso, ma sono sicuro che sia la verità.
Gli ho parlato per telefono e mi sono convinta che sarebbe inutile incontrarlo. Non faremmo che ripetere il racconto delle nostre pene. Poi lui già domani torna a New York.
Hai ragione.
E comunque, se qua c'è un muro di gomma, là, negli Stati Uniti, da quello che mi ha raccontato, non è che vada molto meglio. A qualunque organismo si sia rivolto per sapere di suo padre, ha ricevuto porta in faccia, omertà e silenzio su tutto.
Ma il che fa pensare che i racconti di Tommaso Buscetta e degli altri cosiddetti pentiti e tutte le storie delle compagnie petrolifere, le cosiddette sette sorelle, non siano poi così campate in aria.
E chi lo sa? Mi è venuta la voglia di ricercare il giornalista. Quello con cui parlai tanti anni fa, ricordi?
Sì.
Per capire se la stampa seguirà la riapertura dell'inchiesta.
Ma chissà dove sarà finito.
Potrebbe essere già in pensione.
È vero.
Ma magari sarà più libero di dire cosa pensa di una questione di vari decenni fa.
Già.
Non so se ho ancora il suo numero di casa. Domani lo chiamerò al giornale. E dopo che al Corriere mi hanno detto che non lavorava più lì, sono per fortuna riuscita a trovare il quaderno dove scrissi il suo telefono di casa e così ho deciso di chiamarla.
Come stavo per dirle, mi ha soltanto preceduto. È da parecchio che voglio rintracciarla per chiacchierare un po' con lei.
Ah, vorrebbe intervistarmi?
No, non proprio un'intervista. Sto scrivendo un libro.
Su Mattei, immagino.
Sì, lo so che non sono il primo, ma voglio andare più in là degli altri. O meglio, più in qua rispetto alla tragedia di Bascapè, su cui ha finito la sua indagine il giovane magistrato di Pavia.
Sì, Vincenzo Calia.
Esatto. Ma io voglio scrivere, certo, di Mattei, di suo zio Irnerio e del giornalista americano, di cui ho intervistato proprio nei giorni scorsi il figlio, convocato in Italia proprio da Calia.
Oh, che coincidenza, l'ho sentito anch'io, ma solo per telefono. Sì.
Mi fa piacere, ma le stavo dicendo che oltre a occuparmi di questo, vorrei estendere, diciamo, la mia inchiesta giornalistica ad altre due morti violente. Quella di Mauro De Mauro.
Del giornalista siciliano?
Sì, proprio lui. E poi quella di Pierpaolo Pasolini.
Di Pasolini? Lo scrittore?
Sì, ma è meglio se nei prossimi giorni ci vediamo, così ne potremo parlare con calma da vicino. Mi chiama lei?
Senz'altro.
Ho preferito farla venire a casa, non soltanto per un problema di sicurezza.
Perché? Crede che basti scrivere un libro su Mattei per rischiare la vita?
No, non dico per rischiare la vita, ma di tutti i misteri italiani, comprese le stragi degli anni 70. La morte di Mattei mi sembra quello più, diciamo, pericoloso. Vorrei, col suo permesso, farle ascoltare qualcosa, anche perché il mio sarà un audiolibro.
Ah.
E non l'ho scelto soltanto per distinguermi un po' dalle altre opere sull'argomento, ma anche perché credo che così la storia in generale, e questa in particolare, possa risultare più avvincente.
Va bene, ma è vero, e lei lo saprà senz'altro più di me, che è stata la deposizione del pentito mafioso Buscetta a risvegliare dopo tanti anni di silenzio la giustizia?
No, credo che più di lui abbiano influito i racconti di Gaetano Ianni e soprattutto di Salvatore Riggio, che dissero che l'assassinio di Mattei era stato un favore fatto alle famiglie mafiose americane per compiacere i colossi del petrolio. E furono gli stessi che incolparono anche Verzotto, Graziano Verzotto, ex senatore e alto dirigente dell'ENI. Insomma, aggiunsero altri elementi per una storia veramente esplosiva e molto, molto complicata.
E immagino difficile da capire tanti anni dopo e con tanti protagonisti morti e sepolti.
Eh sì, e ho raccolto proprio una testimonianza del procuratore Calia, che lo racconta bene. Senta.
Nel fine 94 ero sostituto procuratore a Pavia, ricevetti in procura un breve verbale di un cosiddetto pentito di mafia, il quale diceva che aveva sentito da un altro mafioso che Mattei era stato ucciso per fare un favore ai mafiosi americani, per fare a loro volta un favore a compagnie petrolifere, eccetera. Mi sembrava una cosa di scarsa consistenza, anche perché si riferiva a voci sentite da persone ormai morte, tanto che rimase per molti mesi nell'armadio del mio ufficio, fino a che un giorno chiesi che fosse tirato fuori dall'archivio questo fascicolo, che in effetti era un fascicoletto che mi portai a casa nel fine settimana per dargli un'occhiata. Leggendolo mi rizzarono i capelli. Le indagini non erano state quasi fatte, erano state omesse tantissime cose, c'erano due o tre testimoni generici ma che non dicevano nulla di importante. Pensai quindi di dare inizio ad un approfondimento e la prima cosa che feci fu acquisire tutte le fotografie, tutti i libri, tutti i filmati che potevano esistere.
E qui c'è l'unica cosa che ha potuto scoprire il procuratore Calia.
Tra questi documenti c'era anche un filmato del telegiornale Rai, andato in onda la sera dopo la caduta dell'aereo, nel quale telegiornale c'era un'intervista a un contadino, proprietario di una cascina all'interno della quale l'aereo era precipitato. Si vedeva e si sentiva il giornalista che richiedeva a questo contadino cosa avesse visto, cosa avesse sentito. Il contadino iniziava a rispondere, ma dopo pochi secondi l'audio scompariva. Decisi di approfondire questa particolare che avevo notato, chiamai un tecnico, questo guardò tutto e mi disse che il nastro dell'audio era stato tagliato, quindi si era trattato di una manipolazione, di una prova. Decisi di andare avanti. La prima cosa feci, chiamai una sordomuta per la lettura labiale di quello che il contadino aveva detto mi accorsi che quello che il contadino aveva detto, cioè aver visto una esplosione in cielo, era diverso da quello che il contadino aveva poi detto ai carabinieri e al magistrato nei giorni successivi. Aveva in sostanza ritrattato quello che sul momento aveva raccontato al giornalista della RAI.
E l'idea che si è fatto il procuratore su quell'intervista realizzata da un collega della RAI e successivamente manipolata coincide totalmente con quella dello stesso giornalista della RAI che ho sentito tempo fa.
Tutti i telegiornali però per legge sono registrati centralmente a Roma in questo caso. Pensavo che quello che non si era visto lì si potesse ritrovare nella registrazione integrale dei programmi. È stata grande la mia sorpresa quando lo stesso giudice mi ha detto che anche la regione originale, diciamo, complessiva del programma non esisteva più nell'archivio centrale. E questo è molto raro, è un fenomeno straordinario.
Per arrivare a quel taglio, o a quella sparizione per completo, ci sarà stato l'intervento o la complicità di qualcuno dentro la RAI di Roma, no? Qualcuno che dirigeva o almeno controllava l'archivio centrale. Nessuno l'ha mai scoperto e forse, tristemente, nessuno l'ha mai cercato. L'unica cosa che si sa è che la manomissione del nastro è avvenuta almeno 5 anni dopo. Perché solo nel 1966 la RAI cominciò a utilizzare il nastro adesivo trovato sulla registrazione.
Proprio un gran intrigo.
Sì, e magari impossibile da sbrogliare, anche per il giovane e coraggioso procuratore Calia. Nonostante le sue speranze riguardo a una giustizia che funzioni, credo che a un certo punto si sia arreso e stancato anche lui.
Tutto molto interessante e anche molto deprimente.
Avete ascoltato Mattei, l'abisso italiano. Personaggi e interpreti della terza parte. Aldina, Anahí Traversi. Lucia, Margherita Coldesina. Mamma, Lisa Mazzotti. Ingegnere, Gianni Quilico. Fabio, Marco Cortesi. Professore, Augusto Di Bono. Presidente, Natale Ciravolo. Regia di Guido Piccoli. Produzione Francesca Giorzi.
È una storia vestita di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insabbiata, è una storia sbagliata. Cos'altro ti serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. Non ripeterci quanto ti spiace, non ci chiedere più come è andata, tanto lo sai che è una storia sbagliata, tanto lo sai che è una storia sbagliata.